Stai ascoltando
CRC FM.
Buongiorno a tutte le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori e gli ascoltatori insomma in generale di Bibbia dintorni. Siamo qui puntuali ogni martedì alle 11 per 11 circa dopo le news per trascorrere un'oretta con voi e affrontare un altro argomento. Oggi parleremo dei libri apocrifi. Perché questo argomento? Perché ci è stato anche più volte richiesto e perché durante i secoli, a partire poi dal Concilio Vaticano II, quando la Bibbia è stata a portata di tutti e la Chiesa ha proprio permesso la lettura delle scritture, c'è questa differenza tra la Bibbia adottata dalla Chiesa Cattolica, la Bibbia adottata dai cristiani cosiddetti protestanti, e insomma c'è un po' di controversia riguardo ad alcuni libri che sono stati inseriti. E proprio per così dipanare un po' così la questione, abbiamo pensato di fare questa trasmissione e spiegando che cosa sono questi libri apocrifi, come mai sono stati inseriti, quando, il perché. Insomma, cercheremo di rispondere a tutte queste domande. Prima di collegarci col nostro ospite che ci aiuterà proprio a capire le implicazioni di questo argomento, voglio salutare Rosalba da Torino che ha chiamato poco fa. La salutiamo caramente, le chiediamo di rimanere all'ascolto, di farci sapere se ha gradito il programma, l'argomento, e poi magari ne faremo, così lo diremo magari nelle prossime trasmissioni. Allora, apocrifo, che cosa vuol dire apocrifo? Vuol dire nascosto, poi magari lo chiederemo meglio al nostro ospite. E questo termine è stato impiegato per un certo numero di scritti proprio dell'Antico Testamento, considerati dubbi per la loro origine incerta e anche per il loro valore. Questi scritti non figurano nella Bibbia ebraica, ma sono stati introdotti nella sua traduzione greca del III secolo a.C., detta dei 70, la cosiddetta Septuaginta, passando poi nella versione latina la Vulgata e in tutte le versioni antiche e moderne fino agli inizi del XIX secolo. Sono stati numerosi i passaggi volevano dare insomma una spiegazione a questi libri. La Chiesa romana ha seguito piuttosto Sant'Agostino che Girolamo. Infatti essa considera canonici tutti i libri ammessi nella 70. Con il Concilio di Trento nel 1546 la Chiesa proclamò canonici tutti gli apocrifi appunto contenuti nella Septuaginta e nella Vulgata, ad eccezione del terzo e quarto libro di Esdra e della preghiera di Manasse. Poi il Concilio Vaticano nel 1870 confermò la decisione del Concilio di Trento. La Riforma, al contrario, si attenne all'opinione di Girolamo. Lutero, nella sua versione tedesca della Bibbia, li pose alla fine dell'Antico Testamento, facendoli precedere da questo avvertimento: libri che non devono essere considerati sullo stesso piano della Santa Scrittura, ma che sono tuttavia utili e buoni a leggersi. Nell'edizione del 1588 della traduzione della Bibbia, Roberto Olivetano scrive: questi libri non sono divinamente ispirati come il resto delle sante scritture e non devono essere usati pubblicamente nella Chiesa per servire di regola di fede né come verità circa la storia sacra. Ancora, la Confessione di Fede di Westminster nel 1646 dichiara: i libri chiamati apocrifi non sono divinamente ispirati, non fanno parte del canone delle scritture e non hanno quindi nessuna autorità nella Chiesa di Dio. Non li si deve considerare in maniera diversa da qualunque altro scritto umano. E potremmo andare avanti ancora su questo tenore. Diversi scrittori dichiarano queste cose. Comunque chiediamo al nostro interlocutore Rolando Fischer, se è al telefono. Rolando?
Sì, buongiorno.
Ecco, ciao.
Mi senti?
Ti sento poco, adesso devo... Luigi cercherà di aumentare un po' il volume anche in cuffia perché ti sento un pochino poco. Allora, i nostri amici del programma conoscono Rolando Fischer, lui si è laureato in America, ha anche un master in divinità e in teologica. È anche un dottorato di ricerca in teologia, è stato missionario in varie parti del mondo, in Giappone, in Francia, in Germania, in Italia, insomma ha un lungo curriculum alle spalle. Attualmente è insegnante presso l'Istituto Biblico Evangelico Italiano. Rolando, non so se ho detto, se mi manca qualcosa del tuo curriculum.
No, no, non è una questione di curriculum.
No, vogliamo sapere cosa stai facendo in questo momento.
Ma in questo momento insegno, sono un tipo di professore di teologia itinerante, nel senso che continuo col mio impegno a eBay, lì a Roma, che insegno lì da 20 anni, corsi modulari, no? Però insegno anche in Romania, in Moldavia e in altri posti, a parte predicare nelle chiese. Poi sto scrivendo, sto cercando di lasciare per iscritto le cose che insegno da anni.
Hai un po' di tempo per riposarti, dormire?
Certo. Anzi, per 2 settimane, io sto uscendo da 2 settimane di influenza, durante cui sono rimasto chiuso in casa, proprio inattivo, è stato difficile.
Insomma, diciamo che fai tutte queste cose e che non sei giovanissimo, quindi...
Il Signore è buono, mi dà la forza.
Ecco. Va bene. Allora, Rolando, stiamo parlando dei libri apocrifi. Ho detto un pochino quello che si è sviluppato.
Sì, è stata una bella introduzione, senz'altro.
Ecco, durante i secoli. Perché ne parliamo oggi?
Ah, perché da una parte c'è più interesse nel testo stesso della Bibbia, con la scoperta di vari manoscritti e così via. Poi, per di più, in un ambiente, diciamo, più ecumenico, uno comincia a guardare l'altro, a vedere cosa c'è. E personalmente non avevo mai letto i libri dell'Apocrifa, dunque ho deciso di studiare per me stesso il contenuto stesso.
Allora, possiamo cominciare a dire qualcosa del canone in generale? E quanti sono poi questi libri apocrifi?
Sì, allora il canone sarebbe un termine tecnico per i libri riconosciuti come ispirati. Gli ebrei ne avevano un canone di ciò che abbiamo noi nel nostro Antico Testamento di 39 libri. Poi nel Nuovo Testamento altri libri riconosciuti. Però grazie a questa versione che si chiama la 70 che hai spiegato tu, sono stati introdotti altri libri e anche addirittura capitoli o brani nel canone dell'Antico Testamento che non sono mai stati riconosciuti dagli ebrei e che secondo me, se leggiamo bene, vediamo che non sono all'altezza, alla portata dei libri canonici. Dunque, i libri canonici, l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento, i libri apocrifi invece, sono stati inseriti nella versione della 70, accettati dai cattolici perché le scritture greche erano le scritture della Chiesa primitiva e dunque senza dubitare, senza verificare, portavano indietro una Bibbia che includeva i libri apocrifi, anche se non ci facevano mai riferimento. Né Gesù, né Paolo, nessun altro fa riferimenti ai libri apocrifi. Così il canone sarebbe, per i protestanti, l'Antico e il Nuovo Testamento. I cattolici aggiungono un certo numero di libri, brani, che noi chiamiamo apocrifi, che loro, dal 1600 in poi, chiamano i libri deutero canonici. Un secondo canone.
Sì, insomma, non è piacevole chiamarli libri apocrifi, hanno escogitato questo termine.
Ma se posso fare un commento, perché il verbo oppure la parola apocrifo viene da un verbo che vuol dire nascondere, cose nascoste, cose esoteriche, diciamo. E dunque col tempo anche i padri della Chiesa, come Atanasio, il grande Atanasio, Rufino, dicevano che erano non validi, no, libri non validi. Gerolamo stesso, come hai detto, non voleva includerli nella Vulgata quando ha tradotto in latino. Mm-hmm. Perciò il senso della parola non è per niente
positivo.
Positivo, esatto.
E questa situazione si è verificata appunto nella traduzione poi dall'ebraico, no, al greco, e il cosiddetto codice il canone alessandrino, no? Ma è esistito proprio questo canone alessandrino?
Ma veramente il termine canone non è opportuno, perché cosa è successo? Gli ebrei erano sparsi dappertutto nel mondo mediterraneo e sempre più erano crescevano in un mondo greco, parlavano greco, cominciavano a perdere il contatto col canone ebraico. Perciò, cioè questo, poi dall'altra parte, la famosa biblioteca di Alessandria, volendo arricchirsi con la cultura ebraica anche, ha commissionato un gruppo di uomini per tradurre e mettere insieme non solo i libri del canone ebraico, no? Ma anche certi testi che circolavano a quell'epoca. E dunque questi hanno inclusi nel loro, se vuoi dire canone, ma nella loro opera, anche altri libri che gli ebrei non avevano mai riconosciuti come canonici. Perciò questo testo, se vuoi dire canone, è veramente non un canone per gli ebrei, ma questo gruppo, raggruppamento di libri, compresi quelli ispirati, ma aggiungendo altri, che chiamiamo i libri apocrifi, è diventato un testo di base, diciamo, per il mondo greco, punto di riferimento per il mondo greco, quando volevano sapere qualcosa sugli ebrei, la cultura ebrea.
Quindi possiamo dire, insomma, che non è mai esistito questo canone alessandrino. Infatti gli stessi ebrei non ne fanno poi menzione, no?
Assolutamente no.
Filosofo, ad esempio, Filone di Alessandria, che era vissuto proprio a cavallo tra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo, non utilizza mai questi scritti apocrifi.
Esatto. Neanche gli apostoli.
Sì,
Gesù,
poi vedremo che neanche gli apostoli, neanche Gesù fanno menzione, insomma, di questi libri.
Esatto.
Mentre citano tutti gli altri libri dell'Antico Testamento, di questi libri non ne troviamo traccia.
Perciò possono essere considerati interessanti dal punto di vista culturale, le usanze di quel tempo e tante cose, no? Però ispirati no.
Sì, ad esempio Giuseppe Flavio, no? Che è stato proprio uno storico giudeo romano del primo secolo, considerava chiuso il canone dell'Antico Testamento,
esatto,
ai giorni di Artaserse, mi sembra, i tempi di Esdra, no?
Esatto, senz'altro.
E anche Giuseppe Diodati ha scritto...
Sì, Diodati nella prima traduzione li ha compresi distaccati dal testo canonico. Poi in altre versioni li ha lasciati perdere.
Sì.
Cioè c'era un certo rispetto per questi libri, va bene, però non a livello di canone, di libri canonici. E col tempo, soprattutto una volta che Martino Lutero ed altri li hanno esclusi definitivamente, non c'era motivo per tornarci indietro. Se uno esamina il contenuto stesso, non stiamo perdendo niente.
Una cosa interessante è che gli ebrei, no, che rifiutano questi libri, li rifiutavano dicendo che gli oracoli di Dio erano stati affidati a loro.
Senz'altro. Ma c'è un altro fatto. Biblicamente la parola di Dio ci viene attraverso profeti. Allora, questi, gli scrittori dei libri apocrifi non pretendono essere profeti, anzi, nel libro dei Maccabei, tre volte è scritto non c'era un profeta. Malachia era l'ultimo profeta ebreo, dopo di cui c'è un silenzio dalla parte di Dio fino a Giovanni Battista, e Giovanni Battista era quel profeta profetizzato in Malachia. Perciò, per 3, 4, 5... secoli non c'erano neanche profeti e non ci potevano essere le scritture neanche, cioè testi ispirati che vengono tramite profeti.
No, il fatto che anche qualcuno di loro dice se sono riuscito a scrivere questa cosa mi fa piacere, insomma, se invece esatto. Non sono riuscito, pazienza.
No, pazienza. Abbiate pietà di me.
Sì, infatti, quindi questo
suona autorevole.
Ecco, non sono autorevole, denota anche che non c'è l'ispirazione da parte di Dio, no? Per questi libri. Io ho trovato interessante uno scrittore italiano che era, adesso non mi viene in mente, De Santis, no? Già nel 1800, se riesco a trovare la data forse, nel 1882. Anche lui fa un confronto tra quello che diceva allora la Chiesa romana e i protestanti, li chiama lui, no? E lui elenca almeno 6 motivi per cui questi libri non dovrebbero essere definiti canonici. Ad esempio, lui dice perché il Concilio di Trento non aveva l'autorità di dichiararli canonici perché formati soltanto da 54 preti, non so come cosa pensi?
Ma questa è una novità, mi interessa tantissimo. Certamente aspettare fino al 1500 per definire canonico o canonici libri che giravano così è un po' tardi, mi sembra. Dunque, mi sembra che già che fossero 54 prelati o 100, un centinaio, rimane in patria molto, molto tardi nello sviluppo della Bibbia.
Ecco, era composto, diciamo, da 48 vescovi e 5 cardinali. Allora lui dice, non capisco come i protestanti dovrebbero accettare questa cosa,
esatto,
dice,
certo.
Che 54 persone definiscano...
Esatto.
Ecco. Poi il secondo problema che lui cerca di, insomma, su quale cerca di indagare è perché i protestanti credono che la Bibbia si opponga alla canonicità di quei libri.
Cioè perché noi ci opponiamo?
Sì,
sì, io posso darti dati e argomenti senz'altro, è per questo che io ho letto personalmente i libri. Per vedere il contenuto stesso, per vedere cosa pretendono essere. E noi possiamo, credo, gentilmente e ma facilmente dimostrare che non sono all'altezza della Bibbia.
Sì, perché lui dà una prova negativa e una prova positiva, nel senso, la prova negativa la deducono proprio dal silenzio. Sempre lui si rifà ai protestanti, che la prova negativa la deducono dal silenzio di Gesù Cristo,
esatto.
E degli apostoli. Giusto?
Sì, senz'altro.
Ecco. E poi invece la prova positiva dicono che i protestanti trovano nella cioè dicono che anche si riferendosi all'apostolo Paolo nel capitolo 3, quello che abbiamo già detto in precedenza nella lettera ai Romani, dice che gli oracoli di Dio sono stati affidati ai giudei. Ora, se gli oracoli di Dio sono stati affidati ai giudei, segue che gli altri oracoli non sono da parte di Dio.
Sì, io credo che la risposta lì, la risposta cattolica, sarebbe che tutti quanti questi documenti, diciamo, sono stati scritti da ebrei, solo non tutti in ebraico, perché in teoria i traduttori della 70 traduttori sono, no? E loro hanno incluso dunque vari libri, ma per secondo loro tutti questi libri erano libri scritti da ebrei. Salvo che quando parli dell'oracolo di Dio, come Paolo, stai parlando di un gruppo di documenti, di messaggi ben precisati, ben definiti, che esistevano fino a Malachia, cioè non se la prova negativa che hai menzionato lì, se questi altri libri valevano, certamente Paolo, che parlava greco, no? Avrebbe citato anche questi altri. Dunque io sono d'accordo con l'argomento di Santi, voglio solo dire che un cattolico direbbe probabilmente che tutti i libri dei libri apocrifi dei deuterocanonici sono stati scritti da ebrei, anche se fosse nella lingua greca.
Niente, poi sempre citando questo saggio di De Santis, dice che la quinta ragione dei protestanti è la testimonianza della Chiesa, che non ha ammesso come canonici questi libri. Lui diceva che Melitone, vescovo di Sardica, insomma scrittore del secondo secolo della Chiesa, è il primo tra gli scrittori ecclesiastici che abbia dato un catalogo dei libri canonici. E questo catalogo non includeva questi libri apocrifi.
E io ho nominato due altri padri della Chiesa che erano contro, senza parlare di Girolamo, che lui stesso non voleva includerlo. Purtroppo il peso del Papa e di Agostino è prevalso su quello di Girolamo.
Sì. Ecco, un'altra cosa...
Però voglio dire che è una questione di circostanze. Si trovano con la sola versione dell'Antico Testamento in greco, che ha aggiunto altri libri.
Sì.
O fanno una nuova traduzione, come si organizza la Chiesa primitiva per fare una nuova traduzione, o si serve di ciò che c'è, senza però fare riferimento ai libri apocrifi. Tu porti in giro con te la 70 in greco, però non citi libri che non sono ispirati.
Sì, un'altra, la sesta e ultima prova, insomma, che i protestanti citano, è perché in questi libri ci sono molti errori e molte falsità.
Sì.
Giusto. Allora, ecco, di questa cosa, degli errori e delle falsità che questi libri contengono, magari ne parliamo tra qualche minuto. Adesso ascoltiamo un po' di musica, Rolando, e poi ci soffermeremo ad analizzare questi libri, dicendo gli errori, come mai appunto contengono queste falsità. A tra poco.
Stai ascoltando?
CRCFM.
Eccoci di nuovo, siamo in collegamento telefonico col dottor Rolando Fischer e stiamo parlando dei libri apocrifi. Abbiamo detto come mai sono stati inseriti nella Bibbia cattolica, quando sono stati inseriti, da chi, chi li ha riconosciuti, chi non li riconosce. E vedremo, abbiamo detto prima della chiusura, insomma della prima parte, abbiamo detto che ci sono degli errori e delle falsità in questi libri apocrifi, per cui non possono essere considerati libri ispirati da Dio e quindi inseriti nel canone che abbiamo noi oggi, un canone che è stato chiuso. Rolando. Eccoci, abbiamo detto che avremmo affrontato, avremmo insomma spiegato un pochino il contenuto di questi libri e perché non possiamo fidarci insomma della loro autorità. Rolando.
Sì, prima se posso riassumere un po' ciò che abbiamo detto che già ci lascia perplessi. La prima cosa è che non esistevano profeti, i libri apocrifi loro stessi lo dicono e non pretendono essere profezie, non pretendono essere parole di Dio, non vediamo mai la frase così dice il Signore e così via, anche un libro di Baruch per esempio che è inserito fra Geremia e Ezechiele, Geremia e Ezechiele quasi 5, 4, 6 volte per capitolo dicono così dice il Signore, il Signore mi ha detto così via, Baruch non dice niente di quel genere, dunque non pretendono di essere ispirati, in secondo luogo sono scritti da sconosciuti, noi possiamo sapere chi sono gli autori dell'Antico Testamento, questi sono sconosciuti che anche i cattolici riconoscono che non sappiamo. Per esempio, non si sa a chi attribuirla questa lettera.
E come mai, Rolando, come mai hanno questi nomi, Baruch?
Baruch e Geremia, per esempio, sono molto conosciuti e come si spiega in un commento anche scritto da un cattolico studioso, volevano il peso del nome di una persona importante, e leggo la frase stessa, cioè benché scritta da una persona, una persona sconosciuta, è attribuita a un'altra persona per dar più peso, cioè attribuita a Geremia per dar più peso, più autorevolezza al testo stesso. Dunque di per sé il nome stesso è falso, di per sé c'è una falsità in partenza. Dunque libri pseudo, si dice pseudografici, cioè scritti da una persona anonima ma che pretende di essere qualcun altro. C'è il libro della Sapienza che sembra, senza nominare Salomone, segue lo stile di Salomone e pretende di essere re, pretende di essere, aver pregato a Dio per avere sapienza e così via, più che ricchezze. E dunque segue, cerca di dare l'impressione che è scritto da Salomone, mentre certamente è scritto 5, 6, 7 secoli dopo Salomone. Dunque c'è questo tipo, io direi tipo di inganno, cioè questa falsità. Per di più, il contenuto stesso veramente lascia perplesso, perché si dice libri apocrifi, ma non solo libri come Tobia, Giuditta, Maccabei, ma ci sono anche brani che sono stati inseriti nel testo canonico degli ebrei, nel libro di Esther e nel libro di Daniele. Nel caso di Esther, cioè sono dettagli, contenuto di un decreto, per esempio, ma che non aggiungono niente, e erano quelli dell'epoca, chi ha scritto Esther, sapeva meglio il contenuto del decreto e se fosse valido includere le parole del decreto l'avrebbe potuto fare, perché dobbiamo aggiungere queste parole in greco secoli più tardi. Oppure c'è Daniele con una lunga preghiera nella fossa dei leoni, nel fornace, da un certo Azaria, che è uno dei tre giovanotti ebrei, che veramente, se leggi quella preghiera, è veramente una preghiera anche strana in quel momento. Oppure due capitoli aggiunti alla fine del libro di Daniele, che sono fuori contesto, che non fanno parte del flusso del libro e che introducono, quasi ci fanno capire e vedere un Daniele diverso di quello della profezia. Per esempio, in uno lui sfida il re Ciro al soggetto di un certo idolo che si chiama, che è un serpente, e mentre il Daniele del libro canonico è rispettuoso sempre verso le autorità e così via, questo Daniele invece prende in giro il re e il suo culto pagano. E dunque vediamo, è storto l'immagine di Daniele, senza parlare delle storie stesse che sembrano favole.
Sì, diciamo lui rientra una seconda volta nella fossa poi dei leoni, no?
Anche.
C'è questo episodio per cui... Ok.
Vediamo altre cose.
Sì, volevo analizzare un pochino, brevemente, perché non abbiamo moltissimo tempo, però analizzare libro per libro la storia così in breve e perché diciamo che non è reale.
Ok, allora prendiamo Tobia.
Sì.
Che è inserito fra i libri storici, ma anche i cattolici riconoscono, non solo che non sappiamo chi era l'autore, ma che non ci sono dati storici verificabili, e viene fuori piuttosto una leggenda, una favola di uno sconosciuto che si chiama Tobia, bravo ragazzo, fedele al Signore, cieco, che si sposa con Sara. Allora Sara aveva il problema che ogni volta che si sposava, sette volte già,
i suoi mariti morivano tutti.
Come?
I mariti morivano
tutti. Morivano tutti la sera delle nozze. Dunque lei rimaneva vergine, però ha ammazzato sette sposini. E perché? Perché c'era un demonio. E un certo angelo, Raffaele ha spiegato a Tobia in anticipo che doveva portare con sé un sacco in cui si trovava un fegato e un cuore di pesce, e la sera dopo il matrimonio doveva mettere queste due cose sulla braccia, nel senso, e creava un odore
per allontanare questo demone,
che mandava via, si cacciava via il demonio, che si trovava qualche parte in Egitto, dove Raffaele l'ha raggiunto e l'ha vinto, l'ha
incatenato,
esatto. Allora queste cose non sono coerenti con l'informazione che abbiamo nella Bibbia. Miracoli sì, ma questa è una favola, una leggenda.
Diciamo che c'è anche un piccolo, forse, inghippo, non so come chiamarlo, per quanto riguarda la Chiesa. Infatti, proprio in questo libro è stata introdotta l'elemosina.
Esatto.
Giusto? Dice: l'elemosina salva dalla morte e purifica dal peccato.
Esatto.
Possiamo farlo coincidere un po' con le indulgenze,
esatto,
contro cui Lutero poi si scagliò.
È molto conveniente dunque trovare queste frasi che non sono bibliche come frase, perché come si può dire l'elemosina, come hai ripetuto, no?
Sì, salva dalla morte e purifica dal peccato.
Ma che roba questo? Queste sono le opere.
E
dunque capita bene per la Chiesa Cattolica la sua dottrina, ma non è coerente con la Bibbia stessa.
Poi possiamo parlare di Giuditta?
Giuditta, sì, apparentemente bravissima donna, forse personaggio un po' più storico, però gli Assiri avevano invaso Israele sotto il comando del comandante supremo, Oloferne come nome.
E noi lo conosciamo, Oloferne.
Oloferne, ok.
Sì.
Allora, si sono ritirati nei paesini in alto, no? Dove potevano difendere contro il nemico sotto. E dunque erano circondati e cominciavano a morire per la fame. La Giuditta, vedova, benestante, dignitosa, si offre e scende con una domestica, una serva, e si rende al questo comandante supremo. Però dice solo una condizione: io voglio continuare il culto del mio Dio. E lui dice va bene, che vuol dire che ogni mattina alle 5 di mattina lei esce con la serva per i suoi riti spirituali, diciamo. Allora il comandante è preso di un grande ardore per questa bellissima donna, lei lo incoraggia e c'è una festa, un banchetto, e lei concede di stare accanto a lui al banchetto, dopo di cui torna alla sua tenda, lui manda via i servi.
Sì, lui è ubriaco. Insomma.
Esatto, ubriaco, pensando a una grande notte di amore, lei invece lo decapita, gli taglia la testa e porta via la testa. Allora, siccome non ci sono testimoni in giro, nessuno lo sa, il mattino dopo, alle 5 di mattina, esce con la serva come se andasse per adorare il suo Dio, ma invece risale al suo paese e loro mettono la testa del comandante su un palo, sulla,
e così,
sulle mura.
Tutti possono vedere.
Esatto, tutti i militari quando si alzano in mattina vedono la testa del loro
Dio
comandante, c'è un grande scompiglio
e
vanno tutti via, capisci? Io non c'è modo di verificare qualcosa di questo genere.
Sì, e Giuditta insomma viene indicata come la salvatrice della
nazione
di Israele.
Della sua nazione.
Sì, sì. Bene, di Barco.
Cioè, è divertente, interessante e così via, ma non ha la testa della parola di Dio.
Sì, sì. Sì, di Baruch abbiamo già fatto qualche cenno, però poi dici... Sì.
In Baruch c'è anche l'ultimo capitolo che pretende essere la lettera di Geremia. Non c'è nessun rapporto fra i primi capitoli e quest'ultimo capitolo, dunque non è neanche un libro, sono due libri per qualche motivo associati, perché i nomi sono associati, Geremia con Baruch, il suo segretario. Però ambedue, tutti questi scritti, questi capitoli, sono scritti da chissà chi, certamente non da Geremia o di Baruch. Dunque, di nuovo, c'è un libro strano, si chiama il libro di Baruch, il primo capitolo è un tipo di predica, il secondo capitolo è poesia sapienziale sulla saggezza, e il terzo una promessa del futuro, mentre l'ultimo capitolo è una lettera di Geremia. Dunque non c'è coerenza, non è l'opera di Baruch di per sé.
Stai ascoltando?
CRCFM.
detto che insomma c'erano degli errori anche storici in questi libri, ad esempio per quanto riguarda la storia di Giuditta, no? Accade prima della schiavitù ai tempi di Sedicio di Giosia che conosciamo, però nel capitolo quinto del libro di Giuditta si dice chiaramente che gli ebrei erano ritornati dalla schiavitù e che possedevano di nuovo Gerusalemme e il Tempio.
Sì, sì. Dunque ci sono cose ovvie anche così. Io nella mia lettura mi sono concentrato sulle incoerenze interne, capisci? Perché un libro ispirato sarà coerente, no? Sarà coerente con la rivelazione di Dio in generale e coerente come documento, non lo so. Se troviamo queste contraddizioni proprio dentro, senza parlare delle inesattezze di cui stai parlando tu, ecco, dunque ci sono due dimensioni, diciamo, l'incoerenza interna e poi e l'impossibilità di verificare tante cose, poi con i contrasti con la storia vera.
Sì, ci sono proprio errori di tempi, di persone, no?
Senz'altro.
Ecco. Va bene, allora passiamo all'altro, al libro della Sapienza?
Sì, questi ultimi due libri, nell'ordine che sono inseriti, a proposito potremmo parlare dei Maccabei,
sì.
Che nella Bibbia CEI, Comitato Episcopale Italiano, e nella Bibbia di Gerusalemme sono inseriti prima dei Salmi, cioè con i libri storici, in una Bibbia cattolica più vecchia di Ricciotti, sono gli ultimi due libri di tutto l'Antico Testamento, dopo i profeti minori. Dunque anche lì c'è incertezza sull'ordine e così via. Però in questo caso sono libri o letteratura, si dice, sapienziale. Ora, da una parte non so cosa c'è da aggiungere alla sapienza di Salomone, però troviamo ripetizione di certi principi che sono validi, e dall'altra parte brani di poco valore in fin di conto. E la stessa per l'Ecclesiastico o Siracide, anche se è un libro molto più, cosa posso dire, vasto, 51 capitoli, è il libro più lungo fra tutti i libri dei libri apocrifi, più lungo dei Maccabei, per esempio, che sono libri storici. Questo libro è stato scritto da qualcuno nominato Gesù, figlio di Sirach, e perciò è chiamato anche Siracide. E dicono, è stato scritto nell'ebraico, però è stato tradotto due generazioni più tardi in greco, e questo è quello a cui hai fatto riferimento, dove il traduttore dice: spero di aver fatto un buon lavoro,
sì.
Però la perfezione è solo divina, e abbiate pazienza e così via. Abbiamo un testo, in teoria scritto in ebraico, di cui non c'è nessun manoscritto, nessuna base testuale, tradotto due generazioni più tardi nel greco da qualcuno che dice, non so come ho fatto.
Forse era suo nipote, no?
Suo nipote, sì.
Sì.
E come possiamo accettare questo come parola di Dio? Dunque ci può essere sapienza qua e là, interessante. Una ex suora, una bravissima credente amica nostra, dice che da cattolica gli dicevano, cioè non mettevano l'enfasi sui libri apocrifi, perché magari sapevano ormai che c'erano tanti dubbi, però si puntavano soprattutto sul libro ecclesiastico, Siracide. Ci sono momenti veramente esaltanti, e uno cerca di essere, non so, onesto, fair play, capisci?
Sì.
E uno cerca di apprezzare, dunque si può apprezzare, però è lungo come testo. Anche un commentatore cattolico ha detto che libro, leggo la sua frase, una caratteristica dei libri apocrifi è la loro verbosità.
Sì.
51 capitoli per dire ciò che i proverbi dicono in 30, capisci?
Mm.
Allora lì anche perdi fiducia quando vedi le cose ripetute, parole che non necessarie e così via.
Mm-hmm.
Perciò sarebbe la perla dei libri apocrifi, i libri deuterocanonici, però anche lì troviamo verbosità, troviamo ripetizione, troviamo cose anche non molto degno. Per esempio parla dello scriba, che stima moltissimo l'autore, eppure Gesù non aveva la stessa stima degli scribi.
Sì.
Oppure la donna è un oggetto in ecclesiastico. Tanti atteggiamenti di
mentre vediamo la donna in Proverbi 31,
esatto,
che è tutt'altro che un oggetto,
è un passo indietro, e come, ecco, un grande passo indietro.
Sì.
Senza parlare, non so, di cose pratiche che a volte mostrano più la mentalità di quell'epoca che la mentalità di Dio.
Non so, sono le 11:54, abbiamo penso un 3 minuti, un cenno sui Maccabei abbiamo fatto, vuoi tirare un po' le conclusioni?
Sì, dico, abbiamo libri scritti e tradotti in un testo che per forza diventa la versione in greco, e la Chiesa primitiva è obbligata di avere un testo in greco. Non vuol dire che tutti questi libri sono validi. Quando li esaminiamo, vediamo, uno, che non pretendono essere profezie, non pretendono essere parole di Dio. Due, non sappiamo neanche chi li ha scritti, a volte sono nomi falsi come autori. Tre, introducono idee, dottrine strane, per esempio, o non bibliche, diciamo, perché l'elemosina salverebbe l'anima, per esempio, oppure la preghiera per i morti si trova nei Maccabei, solo lì, non nel resto della Bibbia. Vediamo favole, vediamo superstizione, demonio, questo, quello, un angelo personale, così via, e vediamo anche verbosità, cioè andiamo al di là del necessario per esprimere un concetto. E in tutto questo, dunque, uno non ha più fiducia. Uno potrebbe, da credente, leggere questi libri e dire: questo non suona parola di Dio. È soggettivo da una parte, ma dall'altra parte noi sentiamo la voce di Dio. E perciò, per motivi soggettivi e per motivi obiettivi, non sono da includere nella parola di Dio.
Sì, certo, possiamo concludere proprio con le parole di Giovanni Diodati, no? Dice: questi libri sono stati dai greci nominati apocrifi, cioè occulti e nascosti, parte perché di molti era occulto chi ne fosse l'autore, parte anche perché non avevano pubblica autorità nella Chiesa, come precedenti immediatamente dall'ispirazione dello Spirito Santo, e in questi apocrifi, continua, appare chiaramente lo stile non essere quello dello Spirito Santo, che ha parlato per i profeti, per gli apostoli, e che contengono molte cose false, contrarie alla verità autentica della pura parola di Dio. E poi dice ancora: degli scrittori ancora non si ha alcuna testimonianza che siano stati ispirati da Dio. E perciò, dice, la Chiesa giudaica non li ha mai ricevuti come parola di Dio o scrittura profetica. Quindi cosa possiamo dire ai nostri ascoltatori? Leggiamo questi libri per conoscerli, per sapere il contenuto, però ci riferiamo soltanto ai libri canonici come parola di Dio.
Sì, aggiungerei, se posso, col tempo disponibile, se dobbiamo scegliere, scegliamo la parola di
certo.
Dio, soltanto da leggere nella parola di Dio, non c'è tempo da perdere su altre cose, ecco. Però come studiosi e così via, sono interessanti.
Ecco, bene, allora noi ti ringraziamo per essere stato con noi, per averci anche illustrato, insomma, il contenuto di questi libri, e salutiamo anche i nostri ascoltatori, e un arrivederci, un risentirci alla prossima settimana. Grazie a tutti.
appena ascoltato un programma prodotto da CRC.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.